Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo, o Padre, Signore del cielo e della terra. Tu sei colui che fai nuove tutte le cose e vuoi rinnovare ancora una volta la nostra vita, tutto il nostro essere. Ti ringraziamo perché il tuo amore è più grande delle nostre povertà e non si arrende di fronte ai nostri no. Ti lodiamo e ti benediciamo soprattutto perché tu ogni giorno ci doni Gesù. Ce l'hai dato una volta per sempre, ma non è qualcosa di già fatto, ma è una scelta che tu fai di amarci e che noi stentiamo a riconoscere perché probabilmente siamo assuefatti ai tuoi doni e non sappiamo più dirti grazie. Grazie per questa presenza del Signore Gesù che crea pace, gioia, consolazione nel nostro cuore. E noi ringraziamo te, Signore Gesù, perché docile al progetto del Padre continui a venire nella nostra quotidianità e ci vieni a portare la tua presenza, una presenza stimolante, una presenza fatta di bontà, di pazienza, ma anche di verità, di fermezza. Donaci di obbedirti, donaci di riconoscere che uno dei testi più importanti per la nostra fedeltà a te è l'obbedienza, un'obbedienza che passa attraverso anche gli strumenti che tu hai scelto, i mediatori che tu hai eletto. Donaci di obbedire allo Spirito che parla in noi attraverso le ispirazioni che ci conducono al bene e al meglio. O Spirito Santo, vieni a operare dentro di noi, vieni a trasformare la nostra vita e a fare che diventi veramente il segno dell'amore del Padre e del Figlio. O Maria, tu che hai vissuto questa docilità della tua vita terrena e che continui ad essere la Vergine docile al grande progetto del Padre, insegnaci il segreto dell'obbedienza che nasce dall'amore e dalla umiltà. Amen. Il prosieguo del nostro testo non è facile, è uno di quei testi che spesso sono stati abusati, non usati. Il famoso testo che suona così in latino: Mulieres in ecclesia taceant. Le donne della Chiesa tacciano. E questo ha fatto naturalmente venire i capelli bianchi ad alcune, farli arrizzare in testa, e quindi è un testo che deve essere intanto contestualizzato, deve essere letto in maniera corretta, collegato con altri testi. Notate bene, non è l'unico testo in cui Paolo parla delle donne nella prima lettera ai Corinzi, noi abbiamo già visto altri testi, vi ricordate? Ecco, siamo nel contesto sempre di Corinto, quindi siamo in questa comunità effervescente. Vi avevo già fatto notare che mentre Paolo, quando parla ai Galati, per esempio, dice non c'è più né pagano né ebreo, non c'è più uomo né donna, non c'è più schiavo né libero, quando parla ai cristiani di Corinto dice non c'è più né pagano né ebreo, e non dice non c'è più né uomo né donna, dice non c'è più né schiavo né libero, ma non accenna all'uomo e donna. Perché a Corinto non dice la stessa cosa e in Galazia invece dice che non c'è più né uomo né donna? Perché presso i Galati, che erano un popolo semplice, abbastanza primitivo, profondamente sano, non c'erano i problemi di Corinto. A Corinto c'era un grande miscuglio, per cui una certa intelligenza, chiamiamola così, alla greca, aveva fatto confondere la libertà portata da Cristo con il libertinismo dei costumi. Per cui le donne che si vestivano da uomini, le donne che volevano presentarsi, quindi si tagliavano i capelli per una specie di emancipazione di questo tipo. Ora, questa cosa aveva creato veramente dei problemi all'interno della società civile anche, e quindi una donna che si comportava così veniva guardata dalle persone con una certa, che donna è? Ora, San Paolo dice attenzione, che noi cristiani dobbiamo dare un esempio di credibilità, soprattutto di fronte ai pagani. È vero che Gesù è venuto a dire che tutti abbiamo una grande dignità davanti a Dio e che ognuno vive la propria dignità che è unica e irrepetibile, ma d'altra parte non dobbiamo tener conto che occorre non dare scandalo a questa comunità, a questa società che già guarda i cristiani con un certo sospetto. Quindi nelle assemblee le donne vengano vestite da donna, che abbiano i capelli lunghi, femminili e non maschili, che si portino il velo, come usavano le donne una volta. Non è che San Paolo sta dicendo qual è la moda femminile, ma sta dicendo esattamente come non bisogna creare dei pretesti perché gli altri pensino male della nostra comunità cristiana, capite? Che è diverso, Quindi, per cui San Paolo in questo contesto dice, donne mie, se dovete anche lì sulla preghiera, eccetera, certo potete pregare, però a capo coperto, e se dovete intervenire, anche qui lo precisa. Allora, quindi Paolo non impone alle donne il silenzio, e qui dice, in tutte le comunità dei santi, notate bene che parla, per due volte viene presa la parola, siamo al versetto 34, no? Os en pasais tais ecclesiais ton agion, questo è il greco, ve lo traduco letteralmente adesso, come in tutte le ecclesiais sono comunità, assemblee di santi, ai gynaikes en tais ecclesiais, ripete due volte la parola ecclesiais, vedete, no? Tais ecclesiais, e poi ripete di nuovo tais ecclesiais, cioè in queste comunità, sigatosan, cioè tacciano, facciano silenzio. Allora, la comunità, questa cosa è questa comunità di santi, è quella che noi chiamiamo adesso Chiesa. I cristiani non si chiamavano cristiani tra di loro, i cristiani sono stati gli altri a chiamarli, loro non si chiamavano cristiani, loro si chiamavano oi agioi, o i fratelli, e quindi si chiamavano i santi. Santi, cosa vuol dire santo? Non vuol dire aureole o roba del genere, no. Vuol dire sono coloro che sono diversi dagli altri, sono coloro che vivono un modo nuovo di essere. Agios viene da alfa privativo, ges che vuol dire terra, cioè coloro che non vivono secondo la terra, secondo il modo terreno. Vi ricordate che già vi avevo fatto notare altrove che Paolo, parlando alla comunità di Corinto, dice ai fratelli, agli agioi, agli agiois, tois agiois, che sono paroicusois, che sono in pellegrinaggio. Se sei in pellegrinaggio vuol dire che non appartieni a questa terra, cioè vuol dire che la tua patria è altrove, tu sei di passaggio qui. Allora, ecco cosa vuol dire essere agios, è uno che sa che tutto qui è provvisorio, no? Già io raccontavo la storiella di quel tale, che un ebreo osservante che aveva sentito parlare di un grande rabbino il quale viveva in maniera straordinaria, e allora trovandosi da passare da quelle parti, in Polonia, e allora entrò da lui e bussò alla porta, entrò e rimase stupito. Dice, ma vede che c'è semplicemente una stuoia, lui era seduto su questa stuoia, non c'era nessun mobile, non c'era niente. Dice, ma Rabbì, dove sono i tuoi mobili? E lui dice, e i tuoi? E lui dice, ma io sono in viaggio, lui, anch'io. Ecco, siamo in viaggio, capito? Cioè, se tu sei in viaggio, vuol dire sei agios, sei uno senza terra, ecco, capite? Agios, che poi è tradotto santo, anche il latino, sanctus, deriva, e in italiano vedete che non è tradotto. Non esiste una parola italiana per dire sanctus o agios, perché in latino viene dal verbo sanciscor, sanciscor sanciceris, sanctus sum sancisci, è un verbo deponente. Ora, che cosa vuol dire sanciscor? Vuol dire appunto distinguere, separare, cioè uno che non è legato a questa cosa, è staccato da questo. Allora, capite che cosa vuol dire essere cristiani? Vuol dire vivere questo. Se una comunità vive così, allora non è attaccata a nulla. E allora San Paolo sta dicendo, nelle nostre comunità bisogna vivere in maniera diversa, quindi non impone il silenzio alle donne, ma vuole limitare quell'abitudine tipica, a quell'epoca c'era questa abitudine, di interrompere chi parla con domande. Quindi non sta dicendo donne stiano zitte, cioè non continuate a interrompere chi sta parlando con le domande. E di solito, lo sapete, gli uomini sono più riservati su questo, per quello che lo dice agli uomini, perché gli uomini di per sé dicono, ma sì, domanderò dopo magari. Ma invece le donne interloquivano continuamente, allora dice, ma qui non si va avanti più, poi dà l'impressione di un grande disordine. Allora San Paolo vuol dire questo, cioè, in effetti, subito dopo dice, quindi intanto vi faccio notare l'abitudine che era tipica, no? Ora siamo nel primo secolo, e le donne erano meno istruite degli uomini, non andavano a scuola, non c'era l'istruzione normale per le donne, i ragazzi andavano, maschi, le ragazze no, imparavano a ricamare, andavano a imparare a fare l'orlogiorno, il punto erba e tutte queste cose qui, si usava così, insomma. Se penso che neanche la mia nonna, mio nonno era andato a scuola, mio nonno era dell'Ottocento, e anche la mia nonna pure, andate a scuola, mio nonno, ma mia nonna no, lei non sapeva né leggere né scrivere, la mia nonna, dico quella materna, perché quella paterna no, era di un'altra famiglia, borghese, quindi era diversa, ma mia nonna che lavorava nei campi, eccetera, aveva le mucche. Ora, siccome le donne non erano meno istruite, ecco, i loro interventi rischiavano di essere anche inopportuni, per cui alla fine se tu devi rispondere a tutte le domande, qui non si finisce più, diventava una filastrocca infinita. Allora l'Apostolo cosa fa? Suggerisce due cose. La prima è quella di non porre domande in pubblico, quindi se hai delle domande te le tieni e poi privatamente le fai. Quindi non porre domande in pubblico. La seconda è quella di porle a casa al proprio marito. Quindi quando vai a casa, a tuo marito gli dici, ma scusa, ma è stato detto così, cosa, così, no, così. Tanto perché poi cosa succede? Immaginate, succede come nelle classi a scuola, no? Succede che uno faccia una domanda, magari una domanda un po' stupida, e tutti che ridono. Allora, cioè, la comunità si crea questo clima un po' da mercato, goliardico, cioè se è una comunità di preghiera, occorre che ci sia anche questo clima di preghiera. Non occorre che tutte, è come per dire, ogni tanto qualcuno dice, perché durante i ritiri non si può intervenire facendo domande, alzando la mano, eccetera? Capite che diventa un'altra cosa, no? Esattamente che Cardinal Martini, che era un tipo molto aperto, diceva: no, se qualcuno ha delle domande da fare, prepari un foglietto, me lo mette sulla scrivania, eccetera, e io, prima di cominciare la conferenza successiva, se le cose sono opportune, eccetera, risponderò a quelle domande, a quei foglietti che mi sono stati, oppure se la persona si firma, poi la chiamerò in privato e parlerò, che esattamente è lo stile di Paolo, cioè Paolo sta chiedendo questo, cioè quindi non dobbiamo leggere, cioè uno dei rischi più grossi è quello di leggere le sacre scritture nell'ottica del nostro tempo, questo si chiama errore storico, quello che hanno fatto per molti anni leggendo la storia di Galileo, il quale povero Galileo, cioè povero Galileo lui, ma povera Chiesa che è finita anche sotto il torchio di tutti quelli che non conoscono la storia, facendo passare la Chiesa per oscurantista, eccetera, eccetera. In realtà era oscurantista come erano oscurantista tutte le persone dell'epoca di Galileo, cioè alla fine i primi a non aver capito Galileo erano stati i suoi colleghi di insegnamento all'università, i quali dicevano che era matto e che era scemo. Ora, e se a una persona del 1600 uno andava a dire guarda che non è il sole che gira intorno alla terra ma è la terra che gira intorno al sole, questi dicevano ma sei matto, ma da dove vieni? Per cui era normale che a quell'epoca la gente pensasse così. È come se uno venisse adesso, che noi abbiamo studiato tutto il contrario, ci venisse a dire che invece è il sole che ci gira intorno, noi diremmo la stessa cosa, vi pare? Ora, noi non possiamo trasporre il Galileo del 600 nel 1900 e pensare, guarda che oscurantismo, nel 600 si pensava come 600, e nel primo secolo, nel tempo di San Paolo, si pensava come nel primo secolo, per cui non possiamo attribuire a Paolo, guarda qui l'antifemminismo, la Chiesa fin da sempre, questo antifemminismo, assolutamente no, anzi perché Gesù era circondato di donne, per esempio in nessuna assemblea le donne avevano accesso, nell'assemblea cristiana venivano, potevano pregare, dire i salmi, cantare insieme, questo non è mai stato nelle assemblee pubbliche, questo non avveniva, nei municipia. Le donne venivano messe da parte. Ora, se c'è un luogo dove c'era questa apertura totale, era proprio la comunità cristiana, no? Già nel primo secolo. E allora San Paolo dice, come? Allora, non si permetta loro di, più che di parlare potremmo dire di interloquire, ecco. Cioè di interloquire, che vuol dire intervenire tutti i momenti, perché sennò non finiamo più, perché sennò diventa e poi diventa un pettegolume, diventa un disturbo continuo, e dice se vogliono apprendere qualche cosa, poi dice non si vede di parlare, ma la traduzione è sempre un po' discutibile, né? Quando dice stiano sottomesse come dice la legge. Ora, nel testo greco, ve lo leggo, si dice, notate bene che non parla di, non dice che non devono parlare, dice non infatti ugar epitrepetai è permesso, epitrepetai è permesso, autais a loro, la lein, noi traduciamo di parlare, in realtà il verbo laleo non è parlare, il verbo parlare in greco è, abbiamo la parola dia, logos, logein, logo, è il parlare, ma il lalein è proprio il chiacchierare. Vedete la lein, no? Capite? C'è dentro quello che è il chiacchierare un po' come dire piccante qualche volta, viene usato i due discepoli di Emmaus che andavano mormorando contro Gesù Cristo, ve lo ricordate? Ecco, lì si usa lo stesso verbo la lein, cioè non è che stavano parlando, Gesù dice di cosa state chiacchiericciando, insomma, questo chiacchiericcio che cos'è questo? Cos'è quello? Non capite? Allora Paolo dice: no, basta, queste cose non devono succedere nelle nostre assemblee, se no divento un pollaio, vabbè che si dice ora pro nobis peccatoribus, qualcuno dice beccatoribus, allora tutti si beccano, nel pollaio dove si beccano. Ora, quindi, e poi dice Allah ma ipotassosan, che dove c'è il verbo ipotasso, che viene tradotto spesso sottomettere, siano sottomesse, è un verbo potasso, ma è un verbo medio passivo, che c'è ipo e tasso mai, che vuol dire mettere ordine, cioè siano ordinate nella umiltà, e questo non è siano sottomesse, ma nell'umiltà, cioè con umili vuol dire coi piedi in terra, siano ordinate, cioè che tutto venga svolto con ordine. Addirittura qualche volta viene usato questo verbo ipotassomai nell'amore, che tutto venga svolto nell'amore con ordine, per esempio quando parla quel famoso brano che quando ero parroco io mi divertivo quando si leggeva questo brano, ero lì durante la messa, no? Voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti, vedevo i mariti che dicevano che uomo questo Paolo, lui sì che conosceva le donne, ripeta, ribadisca reverendo, ribadisca, d'altra parte vedete le donne, ora è una traduzione sbagliata, cioè dice siano, che tutto sia ordinato nell'amore, questo ordine umile va nell'amore, no? Che non è, è difficile tradurre perché questi verbi sono dei verbi greci e non sono verbi italiani, per cui dire che uno deve essere sottomesso, per noi è sottomesso, come ci permette lei di dire una cosa del genere? Chi crede di essere? Ma lei non sa chi sono io, capite? Allora, qui invece no, San Paolo sta parlando di questa docilità di chi sa mettersi in atteggiamento di ascolto e di accoglienza, capite? Che è un'altra cosa. Vuol dire contrario a ogni ribellione. Siamo a Corinto, dove le donne amavano invece vestirsi da uomini, dove c'era questa confusione totale, che noi conosciamo molto bene anche oggi, e che là, tant'è vero, vi dicevo che il verbo corinteggiare voleva dire corruzione, essere corrotti. Questo è il verbo corinzein, in greco vuol dire proprio questo, essere corrotti. Allora subito dice, se vogliono apprendere qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti. È infatti disdicevole per una donna parlare in assemblea, in pubblico. Perché disdicevole? Perché presso i pagani questo accadeva solo per le prostitute. Quindi erano le prostitute che potevano andare in giro senza velo in testa e parlare pubblicamente nelle assemblee, perché queste qui avevano il pelo sullo stomaco, cioè, tanto avevano già perso tutto, cosa che perdono ancora, no? Allora, San Paolo è preoccupato veramente del buon nome del cristiano. Perché voi donne cristiane dovete essere scambiate per prostitute? Ma, cioè, capite? Non so se voi ci stareste, no? E allora San Paolo dice, no, guardate che dobbiamo tenerci al buon nome, alla nostra onestà, alla nostra onorabilità, per cui non si può prendere questo testo e trasporlo subito nella nostra, non si sta parlando di della Santa Messa, qui siamo in un'assemblea di preghiera, non si sta parlando di Eucaristia, si sta parlando di una riunione dove si prega, dove ci sono coloro che parlano in lingue con ordine, con quelli che interpretano, ci sono coloro che usano la profezia per dire leggiamo gli eventi con gli occhi di Dio, e è chiaro che c'è presenza, vuol dire che sono presenti anche le donne, le quali però devono tenere quel comportamento che non dà adito a fraintendimenti, ecco, questa è la cosa importante. Ma subito Paolo riprende, perché dice qui io con questa parola mi sono sicuramente ho fatto nascere un po' di rabbietta nei corinzi, la lettera arriva e questi qui dicono cosa vuole questo qui, soprattutto allora Paolo dice è forse uscita da voi la parola di Dio, cioè siete voi, cosa vuol dire? È uscita da voi la parola di Dio, cioè siete voi padroni della parola, vuol dire questo, no? Se è di Dio non viene da te la parola, viene da Lui, quindi sii umile, vuol dire in fondo questo, no? La parola di Dio non è una cosa che tu devi usare a tuo uso e consumo. Ricordate quando negli Atti degli Apostoli gli apostoli si definiscono se stessi come servitori della parola. Capite? Servitori della parola, non padroni della parola. Quindi allora Paolo dice: attenzione, siate docili, la parola di Dio è di Dio, quindi usare questa attenzione e questa discrezione, non la puoi manipolare e usare come vuoi tu, ecco. Quindi è forse uscita da voi la parola di Dio? O a voi soltanto è giunta? Quindi guardate che avete cominciato voi, siete i primi, guardate che voi siete inseriti in un contesto di tradizione, dove la tradizione non è da intendere come si è sempre fatto così, notate bene, perché sarebbe contro il Vangelo che abbiamo letto questa mattina, dove Gesù parla di otri nuovi e di vino nuovo e di vestito nuovo e di uomini nuovi, no? Capite? Ma la tradizione come si intende? Tradizione vuol dire continuità. Io immagino la vita cristiana, la vita della Chiesa, o comunque diciamo la storia della salvezza come un albero, le cui radici sono molto profonde in Abramo, nella creazione, e man mano che l'albero cresce abbiamo delle foglie nuove. Ora, le foglie nuove non sono di un altro albero, sono dello stesso albero, sono in continuità. Ecco la tradizione, è questa continuità che è anche novità, perché in fondo le foglie non sono le radici e le foglie di quest'anno sono nuove rispetto a quelle dell'anno scorso. Capite cos'è la tradizione? Quindi non è il ripetere pedissequamente delle cose, ma è questa fedeltà nella continuità. Continuità e discontinuità, chiamiamolo così, è come... Pensiamo a una persona, io ormai ho 67 anni, compiuti il 21 giugno. Ora, non posso dire che il mio essere di 67 anni sia diverso dal bambino di 6 anni del 1952, sono lo stesso. Ma pian piano sono cresciuto e quelle sono un po' le mie radici, e pian piano sono, cioè non è che sono diventato un altro. E certamente che se guardo le fotografie le cose sono diverse. E quando uno viene nel mio ufficio e vede la mia fotografia dell'anno in cui sono diventato prete, la fotografia da diacono, qualcuno dice: chi è questo giovane sacerdote? È questo. Sì, è questo il giovane sacerdote, sono io. Non solo i capelli, ma tante altre cose, gli occhi che se ne vanno, la gamba che non funziona più, cioè tante cose, per dire, però è la stessa. Cioè, è qui, e quindi... non è giunta solo a voi. San Paolo sta dicendo: guarda che questa cosa è qualcosa che è partita da lontano e di cui tu hai la responsabilità di conservare la fedeltà, cioè non devi annacquare il vino o adulterarlo, perché poi diventa un'altra cosa, capite? Non può diventare un'altra cosa. Si può esprimere in un'altra maniera, ma non può diventare un'altra cosa, perché non è più quella, è un'altra. Allora San Paolo subito dice: chi ritiene di essere profeta o dotato dei doni dello Spirito, cioè dei carismi dello Spirito, deve riconoscere quello che scrivo è precetto del Signore. Notate bene, la parola è dura, deve riconoscere, non dice può riconoscere, magari, no, deve guardate che quello che sto dicendo io è precetto del Signore, cioè non vi sto dicendo le mie opinioni, delle cose che ho pensato questa notte e che adesso svegliandomi comincio a scrivere e ve le mando così tanto per farvi partecipi delle mie elucubrazioni delle ultime notti, no. Questo è, viene dal Signore, quindi è fedeltà al Signore. E qui è interessante perché San Paolo pone veramente Il problema, che è uno dei problemi che continua ad essere dibattuto e che Benedetto XVI ha sviluppato parecchie volte, per esempio il problema carisma-istituzione. Non esistono due cose opposte, carisma e istituzione, no. Il carisma senza l'istituzione perde la sua consistenza e l'istituzione senza carisma diventa semplicemente un legno secco. Cioè occorrono tutte e due le cose. Cioè Gesù Cristo ha stabilito che ci siano degli apostoli e che siano i suoi successori e coloro che aiutino a tenere la fedeltà alle radici, ma non ha detto che questo è tutto, occorre che ci sia anche i rami, i verdi, e qui la sfida è quella di tenere insieme queste due cose, perché se no il rischio è quello che ognuno vada per suo conto e dopo si capisce che succedono dei pasticci. Allora, e San Paolo è molto duro, sentite, qui è incredibilmente duro, deve riconoscere che quello che scrivo è precetto del Signore, se non lo riconosce, neppure lui è riconosciuto. Cioè, per dire, se tu non riconosci che questa è parola di Dio, che questo è un precetto che viene da Dio, che questo è nella fedeltà dello stile di Dio, sappi che neanche tu non sei dentro nell'alveo della verità, cioè sei fuori dalla verità, cioè ti stai inventando una verità tua, te la stai raccontando, stai inventando una chiesa tua, una comunità tua, capite? Ecco, dobbiamo essere molto attenti su questo, perché il rischio è proprio di avere questa idea, no? Chiesa progressista e chiesa tradizionalista, e qui viene in mente molto l'equilibrio di Martha Robben. Un giorno sacerdote domandò a Marta: mamma Marta, voi siete tra i progressisti o i tradizionalisti? E Marta rispose: preferisco essere in ritardo con la Chiesa che in anticipo contro di lei. Ecco la sapienza, capite? Cioè, quanta gente dice: ma è in ritardo? Ma non è in ritardo, è semplicemente legato alle sue radici. Non puoi inventare una Chiesa che vuoi tu. La Chiesa è Cristo, è il suo corpo. Chiesa sei tu, e qui tu sei le sue membra, le membra di Cristo. E quindi non puoi inventare, ma sì, ma poi tra qualche anno le cose cambieranno, ma cosa vuoi che cambi? Cioè, come dire che potremmo vivere in maniera diversa, parlare altre lingue, vestirci in maniera diversa, ma ciò che è la parola di Dio e il Vangelo non possono cambiare, i valori di base non possono cambiare. Non possiamo, la Chiesa non ha mai seguito le mode, la Chiesa, ma perché le mode cambiano, ma la verità rimane, e la verità sono le leggi fondamentali della vita, le leggi della natura, naturali, eccetera, no, queste non si possono cambiare, non esistono. Dunque, o miei fratelli, ecco la conclusione, dunque, o miei fratelli, aspirate alla profezia, cioè desiderate, ed è interessante questo aspirate, è un verbo di dire, tradurre aspirare è un po' comunque mortificare, quello che dice Paolo è un po' più forte, lui dice zelute, il verbo è zelo, e a noi viene in mente lo zelo, no? Cioè avere zelo è molto di più che aspirare, cioè avere dentro l'entusiasmo per la profezia, cioè il volere, il desiderio di imparare a leggere le cose con gli occhi di Dio, imparare ad avere questo sguardo che ti permette di cogliere il bene anche quando non è immediatamente visibile. Vi dicevo stamattina nell'omilia della messa, no? Questa capacità di non aver paura anche delle cose scandalose, perché Dio comunque ha costruito il mondo sui nostri scandali, sui nostri errori, cioè la nostra storia è la storia piena di difetti, di difficoltà, ma Dio non ha paura, l'ha fatto diventare storia di salvezza. E non è che siccome è diventata storia di salvezza Dio ha tirato via tutto, no? Via tutto questo, no. È un po' come le vecchie case, le vecchie cattedrali, dove se voi guardate da vicino ci sono dentro sassi piccoli, sassi grossi, terriccio, però quando andate da lontano cominciate a cogliere la bellezza, la grandezza, l'armonia di tutto quello che è stato. È chiaro che se vai lì col microscopio trovi che ci sono tante cose che sono impure, imperfette, che i muri non sono stati tirati giù col filo a piombo che abbiamo noi adesso, eccetera, con i metodi che abbiamo noi. E allora dice: dunque, miei fratelli, zelute, cioè desiderate la profezia. E quanto al parlare in lingue, non impeditelo. Cioè, non dice desiderate, non impeditelo. No. Se parla in lingua, se parla in lingue, però purché ci sia uno che interpreti, no? Infatti subito aggiunge, e la conclusione, che è noiosissima perché l'ha già ripetuta in tutte le salse, è: ma tutto avvenga nel decoro e nell'ordine. Questa è la cosa fondamentale. Tutto avvenga nel decoro e nell'ordine. Ancora una volta, questa attenzione che non ci siano disordini, attenzione che non si rischi di che gli altri interpretino male, che si rischino scandali, che gli altri, un pagano che arriva si trovi male nella vostra assemblea, che si trovi a disagio, niente, no? Cercare tutto ciò che crea ordine. E qui a proposito mi viene in mente una cosa che raccontava padre Finet, quando parlava dell'ordine. Diceva: quando lui entrava nella camera di Marta, dopo una notte in cui Marta aveva avuto la lotta con Satana, Marta, voi sapete che c'era questa lotta con Satana, diceva: si aveva nettamente l'impressione di che cosa vuol dire l'opera del diavolo. Non c'era niente al suo posto, tutto era spostato, tutto era sotto sopra, un disordine, virgolette, infernale. Ecco, capite che cos'è l'ordine e che cos'è il disordine, da dove viene l'uno e da dove viene l'altro. Ecco, padre Finet la esprimeva veramente così, questa cosa. Per cui dove c'è il disordine sappi che non c'è Dio. Dio porta ordine. Ma anche nella nostra vita, capite? Il disordine non è un segno di Dio. Disordine nel mangiare, disordine nel bere, disordine nel fumare, disordine nella vita affettiva. Cioè tutto ciò che è disordine non può venire da Dio. È disordine. Dio ha creato tutto nell'ordine. Che cosa dire alla fine? Dico, ci mettiamo lì, è la classica domanda di Sant'Ignazio: che cosa desidero e voglio? Signore, desidero mettermi anch'io in questa disponibilità e apertura, anch'io desidero partecipare alla vita della tua Chiesa e diventare un membro attivo, anch'io desidero accogliere la tua parola e viverla in pienezza, senza manipolazioni, anch'io voglio riconoscerla come uno strumento prezioso che mi fa crescere, che mi fa diventare grande. Certo, quante cose possiamo domandare al Signore.